Come ha già detto bene Donatella, noi questa sera vorremmo tentare una riflessione non solo sullo status questionis dei arredi e ambiente arredi dell'età post-conciliare, cioè Vaticano II, ma anche possibilmente sulle motivazioni che stanno alla base di certe scelte che anche lì è già stato accennato, sono relativamente innovative rispetto appunto a quello che erano le epoche precedenti, soprattutto ad un certo stile di chiesa che di fatto da noi occupa, saprei dire la proporzione matematica, ma quasi l'80-90%, cioè gli schemi cosiddetti dell'epoca barocca di fatto. Ora è evidente che qui bisogna che cerchiamo di fare un salto, direi, di qualità. Dunque, la vostra segretaria molto diligentemente ha anche messo negli schemi le fonti a cui attingiamo, perché mi preme dire che quello che cercherò di esprimere non è assolutamente frutto semplicemente delle mie convinzioni, anche se ce n'ho parecchie al riguardo, ma di quello che dicono i testi ufficiali, perché siamo in un contesto di liturgia, quindi evidentemente di chiesa. E allora ritengo che il punto di partenza non possa essere altro che quello del testo princeps, si direbbe in linguaggio tecnico, al riguardo, che è la Costituzione. Tra l'altro è un nome incurioso, perché è una costituzione del concilio e si chiama Sacrosanctum Concilium, quasi a dire che forse l'intenzione dell'autore, non lo sappiamo se sia cosciente o meno, il fatto che abbia questo titolo voglia dire che è una espressione non solo autentica ma squisitamente caratterizzante del concilio stesso, la riforma liturgica. Titolo esatto. Allora, la premessa: rapporto chiesa e l'arte. L'arte sacra, intendiamo ovviamente. Non è così scontato come forse parrebbe a qualcuno. Perché? Ecco, il perché è molto semplice. Mi limito a leggere due testi di questa Costituzione, 122, 123, 124. Per essere molto sintetico e anche preciso. Intanto, primo, la Chiesa ha sempre stimato e valorizzato le diverse forme dell'arte, specie quella religiosa, favorendola come mezzo a servizio del culto e riservandosi il diritto di scegliere le opere che riteneva più adatte a tale scopo. Nello stesso tempo ha sempre accettato quei mutamenti che nel corso dei secoli ritenesse opportuno. Può sembrare un'affermazione così generica, ma invece è puntualissima, perché a questo riguardo, dico tra voi certamente che siete ben formati, ma a livelli così, chiamiamoli un po' esterni o profani, ci sono degli equivoci al riguardo, quasi che la Chiesa necessariamente, come dire, dovesse accettare o comunque addirittura farsi carico dell'arte. Se andate a Roma, siete andati tutti a Roma, siamo andati tutti a Roma. Io dico sempre in modo di battuta un po' irriverente. E se guardate le fontane artistiche, sono quasi tutte fermate o da papi o da cardinali. Però non è proprio questo il primo compito del Papa dei Cardinali, di firmare le fontane artistiche, anche se le fontane artistiche sono una bella cosa. Sono segni di un'epoca e ahimè. Quest'epoca non era proprio la migliore per la storia della Chiesa, chiusa la parentesi. Ecco, tanto per capirci subito. Dunque, l'arte, direi che, ecco, per noi l'arte sacra è a servizio della liturgia e non viceversa. E lo ripeto perché questo non è così chiaro e soprattutto accettato da molti proprio cultori dell'arte stessa, intendiamoci. Possiamo fare un paragone? È come la musica. La musica, cosiddetta sacra o religiosa è a servizio della liturgia e non viceversa. Dicevo a degli amici venendo giù oggi, che gentilmente mi hanno accompagnato, quando ero vescovo a Saluzzo, un bel giorno arriva un gruppo di amanti dell'arte, della musica, e volevano andare a seguire una messa di Mozart, non ricordo se fosse Mozart o Beethoven, e volevano farlo in cattedrale. Ho detto benissimo, si può fare, è musica sacra, religiosa più che sacra. Però loro volevano l'Eucaristia. No, perché non posso fare l'Eucaristia a servizio di un concerto. Un concerto si può fare benissimo, perché è musica più che valida e positiva. E ci è andato del bello e del buono far capire questo concetto che è elementare, perché l'intento era chiaro come gruppo che presentava la proposta, che era per la musica, non era per l'Eucaristia. Molti dell'Eucaristia non importava proprio niente. Ecco, questo per precisare subito, questo lo dice il Concilio, non lo dico io. Quindi, secondo grande principio che è strettamente collegato al primo, la Chiesa non ha mai considerato come proprio uno stile artistico, ma ha messo nei tempi, nei luoghi diverse forme, compresa l'arte contemporanea, perché serva le esigenze del culto liturgico e l'attiva partecipazione dei fedeli. Questo è un punctum dolens, ed è innovativo chiaramente rispetto al passato per quanto riguarda la liturgia stessa. Un criterio poi generico, non la mera suntuosità, ma una nobile bellezza, quindi anche un'arte con mezzi poveri, 123 del testo. Allora, da queste chiarissime direttive del Concilio ne derivano due fondamentali principi: l'arte sacra a servizio di liturgia e non viceversa, e secondo, immediatamente a ruota, c'è la possibilità di forme e stili diversi, senza pregiudizio di uno migliore, l'altro meno o altro. Lì sono poi criteri estremamente soggettivi. Non a tutti piace l'arte romanica, non a tutti la barocca, ad esempio sottoscritto, detto così tra parentesi, e così via. E altri quella moderna, è lecito, c'è un obbligo di fede di credere a un tipo di arte sacra, parliamo ovviamente. Sono strumenti, gli strumenti servono al fine. Ecco, qui è punto che non è chiaro a livelli di molti. E il fine non è l'arte in sé. Parlo sempre di arte sacra, di arte generica. Dunque, posti questi due criteri di fondo che sono dirimenti, vale a dire, se non si entra in questo tipo di convinzioni, è ovvio che poi non ci si può capire quello che viene dopo. Allora, il tutto questo è ovvio che è in armonia la riforma liturgica, che adesso non abbiamo tempo di dilungarci, ma non c'è il caso di farlo, che è in ordine alla partecipazione attiva di tutta la comunità. Noè, la liturgia non è uno spettacolo cui si va a assistere, si va per partecipare, mentre a un concerto si va a assistere. Nessuno a un concerto si sogna di andare a un certo punto andare a cantare insieme agli artisti, perché altrimenti ti cacciano via, ovviamente. Invece in chiesa bisogna farlo, e come? Ecco, e il padan, la musica e arte sono due realtà molto in simmetria. Dunque, la riforma liturgica. Ora, il Concilio a livello mondiale, quindi ovviamente deve tener conto, pensate a tutte le culture, le storie dell'arte, dai popoli nostri classici fino all'Africa, al Brasile, all'Asia, quindi non può dare delle direttive di tipo concreto, immediato, comune a tutta la Chiesa, è una cosa impossibile. E però dà delle direttive che possono aiutare per ogni chiesa locale poi a darsi gli strumenti in questo senso. E allora ecco che ovviamente a noi interessa la chiesa, le chiese che sono in Italia, come ha recepito questo la nostra chiesa. Ecco, la CEI, che sarebbe la Conferenza Episcopale Italiana, da subito si è preoccupata di, su questi principi, di dare delle direttive concrete per le nostre diocesi. E ci sono due testi soprattutto, ho detto che già la segretaria ha dato i riferimenti normativi che attraverso si possono avere facilmente, anche mi dicono dall'internet, io non sono un po' del Vecchio Testamento a questo riguardo, ma voi no, quindi siete in grado di, ecco, sono sempre al cartaceo io ancora. Comunque, ecco, allora sono due, ci sono due grandi documenti che, quelli che ci interessano, che stasera adesso citeremo andando avanti un po' velocemente. Ecco, il primo è del 93, vedete che non è che l'abbiano dato il giorno dopo le direttive, perché la riforma del 65, quindi sono quasi 30 anni, e il primo è questo, quello che riguarda la costruzione, la progettazione di nuove chiese, questo è il primo. Poi c'è un altro del 96, l'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica. Qualcuno potrebbe dire: come mai prima c'è quello delle nuove chiese e poi c'è quello dell'adeguamento di quelle che già ci sono, sia pure solo tre anni di differenza? O il motivo è molto semplice, è molto più facile provvedere per le chiese nuove che l'adeguamento delle chiese già in funzione, evidentemente. È ovvio, perché se è nuovo, chi si costruisce una casa nuova la costruisce un po' come la desidera, chi deve adattare una casa vecchia, credo che qualcuno di voi sia esperto di queste cose, se poi c'entra, diciamolo piano, la sovrintendenza è finito, ecco, cominciano i problemi. E la sovrintendenza per le chiese c'entra sempre, qualcuno sarà già stato alle prove. Ecco, allora, adesso noi vogliamo, per essere anche veloci e sintetici, procedere molto scolasticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punti, cioè vedere come questi due testi della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana, adattano le direttive generali del Concilio riguardo appunto a questi due capitoli, primo quello dell'adeguamento della costruzione delle chiese e quello dell'adeguamento. E lo faremo in maniera che chiamiamola simmetrica, cioè io mi limiterò su ogni tema, ogni punto, a vedere cosa dice il primo, quello della costruzione di nuove, e poi quello che dice anche il secondo, che è molto più, direi, in difficoltà a dare le norme, ma sostanzialmente coincidono. Ecco. Allora, innanzitutto un primo punto, i punti sarebbero questi: l'aula liturgica, il presbiterio che comprende altare, ambone e sede presidenziale, il battistero e fonte battesimale, quarto la sede per il sacramento della penitenza, quinto la custodia eucaristica e eventualmente cappella feriale, l'ultimo il coro e l'organo, intendendo per coro il gruppo di chi canta, di chi guida il canto, ecco, non quello dei canonici così che ci sono nelle cattedrali antiche, ecco. E l'organo, organo e coro, organo e canto, lo strumento è ovvio che sono insieme. Bene, allora cominciamo proprio subito. Cominciamo con una piccola premessa ancora ai singoli punti, sempre per chiarire i concetti di fondo, perché altrimenti se non ci si è d'accordo su questa impostazione, direi globale, è chiaro che poi mette male capire le prescrizioni che riguardano i singoli punti. E si sa anche a livelli nostri, no? Bisogna, medico bravo ha presente tutto il corpo di una persona, non solo un singolo membro, altrimenti succedono di guai che a volte succedono proprio, di curare una parte e trascurare l'insieme. E la parte ha senso nell'insieme della persona, ecco, immaginiamo anche la persona. Il significato liturgico della Chiesa in genere, prescindendo adesso dagli stili o altro, che ci sta fa, direbbero in certe regioni d'Italia, l'edificio chiesa? E qui c'è già subito una scelta da fare, perché nel retro della nostra mentalità, soprattutto che ha fatto studi classici,